Sappiamo che la Bibbia è forse il più grande libro dell'avventura umana e anche a proposito della sessualità e del matrimonio, la Bibbia è un'enciclopedia, ma non come le enciclopedie che fanno le definizioni, dove non si capisce niente, cioè chiariscono tutto in maniera che non si capisce niente. La Bibbia invece racconta la vita, non è che spiega, non è che dà la definizione. Racconta le storie tra le più strane e le più belle, attraverso quelle tu capisci cos'è la sessualità, il matrimonio. Dal Cantico dei Cantici alle stupende, drammatiche storie dei patriarchi. La Bibbia, la parola di Dio, appunto. Volete che Dio, che da secoli e secoli e secoli parla con l'uomo, frequenta l'uomo, non conosca, appunto, tutte queste vicende. Dal Cantico dei Cantici alle storie dei patriarchi, la Bibbia conosce dalla sessualità umana tutto, lo stupore e l'enigma, che è la sessualità, la tenerezza e il desiderio, l'amore e la violenza, la fecondità e la sterilità, l'intimità e la costruzione sociale, eccetera. Tutto quello che voi sperimentate nella vostra vita, nella nostra vita di uomini e donne, tutto quello che nelle nostre case si scopre e ci sorprende e ci affligge, ci entusiasma e ci fa lottare e ci sconfigge, tutto questo il Signore lo sa, appunto. E è interessante proprio perché c'è questa in qualche maniera apertura così larga sull'esperienza della sessualità umana. È interessante vedere come la Bibbia poi finisce sempre di riferirsi a certi testi. La Bibbia, appunto, poi, quando deve toccare seriamente l'argomento della sessualità del matrimonio, va sui testi di Genesi, i primi due capitoli di Genesi, ricordate il primo che racconta tutta la creazione che parte dal cielo, la terra, gli animali, poi l'uomo e la donna. Crescete e moltiplicatevi, no? Poi secondo racconto, quello più sapienziale, dove il Signore fa col fango, poi tira fuori la costola all'uomo, fa sulla donna, questo osso è mio osso. Ecco, la Bibbia si riferisce sempre poi alla fine a questi testi e è significativo che più che al primo, che è di origine sacerdotale, appunto, quello della processione, delle creature, degli animali, dell'uomo e la donna, col paramento ultimo, più solenne, al culmine della creazione. Più che a questo testo, la Bibbia si riferisce di preferenza al secondo racconto, all'affermazione famosa dei due che, lasciati il padre e la madre, faranno una carne sola. Ricordate il racconto quando Dio, dopo aver lungamente cercato per Adamo un aiuto che gli fosse simile, che lo completasse, un lato, appunto, perché ci fosse l'uomo, gli conduce finalmente Eva e Adamo esclama: ecco l'osso delle mie ossa, la carne della mia carne. Ciò che conduce la Bibbia a concludere: per questo l'uomo, per questo l'uomo. Siccome l'uomo e la donna è l'osso delle mie ossa, la carne della mia carne, per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. Quindi questo in qualche maniera è il testo pilota, cioè è come se, certo, bisognerebbe andare con più calma, con più analisi, però è come se di tutte le esperienze che Dio conosce del rapporto tra l'uomo e la donna, in qualche maniera si potesse poi alla fine riassumere tutto in questa storia della nonna. Di Adamo ed Eva, la costola staccata, carne della mia carne, osso la mia ossa, lasceranno il padre e la madre, saranno una carne sola. Questo racconto, in qualche maniera, ha tutto il succo sapienziale, tutto ciò che si può dire della sessualità. Lo si riferisce a questo. E sarà il riferimento a questo testo a guidare la Chiesa, dovrebbe guidarla sempre. Anche nel lavoro che la Chiesa ha fatto dentro la civiltà, la concezione del matrimonio che i cristiani hanno portato nella civiltà e anche la maniera di viverlo, di celebrarlo, è ispirata a questo testo. E allora ci fermiamo un momentino stasera su questo passo. E vi sottolineo alcuni passaggi aprendo delle finestre, delle piccolissime finestre, su cosa ha voluto dire poi nella storia cristiana, nella storia della civiltà, questa concezione dell'amore, della sessualità. Allora, la prima cosa, il primo elemento, è che qui si tratta di un elemento originario, di fronte al quale non vale più il decreto di Mosè, né le leggi civili del divorzio, né i discorsi umani della filosofia, non vale più niente. In qualche maniera è così all'inizio, da principio, quando Gesù dice: ma cosa mi chiedete? È così per struttura originaria, è così per come l'uomo esce da Dio, appunto. No. Dopo voi fate tutti i discorsi che volete, ma se volete sapere com'è alla radice, è così. Cioè, l'essere coppia fa parte dell'essere uomo. Le cose, appunto, dette così, uno dice più è ovvio proprio un bel tubo. Queste qui sono cose assolutamente radicali, con conseguenze enormi, appunto. Dio mette al mondo simultaneamente l'uomo e la coppia. Cioè, creando l'uomo, crea la coppia. L'uomo è coppia, e questo appunto ha sulla concezione della sessualità, ma anche della sessualità celibataria, evidentemente, ha delle conseguenze enormi. Uomo e donna li creò. E far venire la coppia da Dio, dalla creazione venuta da Dio, perché noi invece sogniamo che Dio ci ha creato, ci crea ognuno per conto nostro, poi la sessualità invece ce la caviamo noi, è una cosa nostra, no? La troviamo noi, la gestiamo noi. Far venire la coppia da Dio è come dire che essa è fondamentalmente buona, essa è un dono di Dio all'uomo. E poiché è data all'inizio, prima che appaia il popolo di Israele, essa è dono di Dio a tutti gli uomini. Cioè, il matrimonio non è un'istituzione di Israele, e neanche della Chiesa, se lo devo dire francamente. È un bene dato da Dio a tutti gli uomini. Questa è la prima cosa. La seconda: l'uomo lascerà suo padre e sua madre. Anche questo è molto originale. Anche questo è in qualche maniera sorprendente. Perché la concezione è più animale della società e della sessualità, quella più radicata, più naturale, quindi, più spontanea, più tradizionale. Basa invece il matrimonio sulla fecondità e sulla continuità della famiglia. Punta di più sull'elemento animale, appunto, della sessualità. Il matrimonio, nella concezione spontanea, tradizionale, assicura la sopravvivenza della famiglia dandole dei discendenti che assicureranno la trasmissione del nome, dei beni, della continuità familiare. In questo senso è prima il figlio dello sposo. Sposarsi è anzitutto un dovere filiale. Assicurare una discendenza ai propri genitori, questo è il senso dello sposarsi. Si è figli prima e poi sposi, e anche nello sposarsi si resta radicalmente figli. Sposandosi non si abbandona il padre e la madre, anzi ci si sposa per loro, all'interno di un loro progetto. In questo testo di Genesi a cui rimanda Gesù c'è un'altra immagine del matrimonio. Esso non si definisce più a partire dalla famiglia e dalla discendenza, ma a partire dalla relazione o dall'alleanza tra i due. L'uomo si unirà alla sua donna, osso delle mie ossa, carne della mia carne, e per unirsi totalmente si staccherà, abbandonerà suo padre e sua madre. Il matrimonio è un esodo. Per sposarsi bisogna lasciare i genitori, bisogna esistere fuori di loro, indipendentemente da loro. In questa prospettiva il matrimonio non si definisce in rapporto alla famiglia, alla discendenza, ma in rapporto alla relazione, all'alleanza della coppia. L'uomo nel matrimonio prima è sposo e poi è figlio o padre. Questa visione del matrimonio, che appunto è coraggiosa, Dio avrebbe fatto forse più facile dire lasciamolo nella logica animale, questa faccenda umana, invece l'ha tirata fuori in una logica di libertà, di sentimento, di scelta, di amore appunto. E questo permetterà ai profeti, per esempio, di utilizzare l'immagine del matrimonio per rivelare i legami d'amore di Dio col suo popolo, che sono legami come quelli di uno sposo con la sua sposa. E d'altra parte la simbolica matrimoniale, riferita all'alleanza di Dio con l'umanità, farà capire all'uomo sempre più il matrimonio come storia d'amore, come storia di fedeltà, come storia di perdono, come storia personale appunto, a immagine di Dio, più che dell'animale, a immagine religiosa più che idolatria appunto. E questo, per esempio, porterà la Chiesa nei secoli, nonostante poi tanto familismo della Chiesa, no? I legami poi con le concezioni tradizionali della Chiesa, che hanno un loro rilievo evidentemente, ma il messaggio più rivoluzionario della Chiesa sarà quello di difendere la libertà degli sposi, di difendere l'amore, il consenso libero degli sposi. E il senso dell'alleanza matrimoniale, che è anzitutto un'alleanza d'amore, che la Chiesa difenderà anche per esempio per i matrimoni sterili, che di per sé in una logica familistica o di fecondità non avrebbero alcun valore. Per la Chiesa un matrimonio sterile è valido, perché è una storia d'amore appunto, no? Anche se è sterile. E i due saranno una carne sola. Testo. Certo, non vuol dire l'accoppiamento, non è detto l'accoppiamento, in questa, ma sappiamo che carne nel linguaggio ebraico vuol dire la persona, si parla quindi di unità della persona, di una comunione di vita, ma è interessante che in questa alleanza o comunione di vita sia così valorizzato il dono dei corpi, l'unione sessuale. L'unione sessuale è un elemento fondamentale dell'alleanza, non solo perché Dio ha creato così l'uomo, ma perché è essenziale alla storia d'amore, perché è essenziale all'unità della coppia. Formare una comunità della coppia è unire dei corpi, comunità della coppia e comunità dei corpi vanno insieme. Nella logica dell'incarnazione, la comunità dei corpi è sacramento della comunità delle persone e della loro alleanza con Dio. Questo permetterà alla Chiesa di difendere sempre la bontà della sessualità, la dimensione buona della corporeità nell'amore, appunto, contro tutte le tentazioni ricorrenti lungo tutta la storia della Chiesa, le tentazioni di desessualizzare il matrimonio, di ritenere la dimensione corporea sessuale qualcosa di peccaminoso, di sporco, di sopportato. Questo non è una concezione cristiana, è anticristiana, perché appunto i due faranno una carne sola. Ecco, di questo testo, io adesso vi ho detto due o tre caratteristiche, un po' sottolineandole, accentuandole, anche per far capire la novità di queste affermazioni della Bibbia. Questo testo Gesù lo riprende nel Vangelo, abbiamo sentito, e queste parole di Genesi prendono sulla bocca di Gesù una conseguenza insospettabile. Noi non abbiamo letto le frasi degli apostoli che dicono: ma questo qui è pazzo dire una cosa così, allora è meglio non sposarsi, appunto. No? Cioè, i giudei che gli chiedono quali sono i motivi che giustificano il divorzio. Gesù risponde che all'inizio non è così. E cita Genesi, appunto, Dio li creò maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due saranno una carne sola, e tira questa conclusione inattesa, sicché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto, chi ripudia la sua moglie o il proprio marito commette adulterio. Questa conclusione di Gesù che sconcerta anche i discepoli, che alla loro maniera concludono che allora è meglio non sposarsi, perché è impossibile appunto non divorziare, è possibile appunto mettere in piedi una cosa così per sempre. Per i discepoli di Gesù, come per i contemporanei di Gesù, come per gli uomini di queste nostre città di oggi, che hanno avuto il coraggio di fronte alla Chiesa di dirlo chiaro, il divorzio va da sé. E le conclusioni che Gesù trae dal testo della Genesi sembrano disumane. La Chiesa cercherà di esservi fedele. Sapete con quanti impacci lo sta facendo, no? Con quanta difficoltà lo sostiene e soprattutto lo testimonia. Nel senso che poi nella Chiesa c'è stato fin dall'inizio il problema del fatto che gli stessi cristiani non riuscivano a non divorziare. E quindi questo pone un sacco di problemi, evidentemente, dire una cosa e poi non farcela. Allora sarebbe meglio mollare la cosa e dire che l'amore è bello quando c'è, no? E quando non c'è più, non c'è più. E la Chiesa ha cercato contro tutte le maree, i venti delle diverse culture sessuali, matrimoniali, le legislazioni, ha cercato di incontrare, di purificare questi costumi, queste istituzioni, cercando di introdurre la novità evangelica e di strutturare anche il sacramento cristiano, che ha avuto diverse forme, diverse vicissitudini. Vi faccio due piccoli esempi che sono legati a questa idea della Chiesa di tener viva l'idea evangelica dell'indissolubilità. L'idea del matrimonio istantaneo viene da qui. Perché non sarebbe meglio, come molti giovani oggi spingono a fare, di mettersi insieme un po' alla volta? E un po' alla volta si stabilisce di stare insieme sempre, si prova, no? Si prova e si mette su un po'. Perché in un momento il matrimonio c'è, un momento prima non c'è? L'istantaneità del matrimonio, appunto, viene dall'esigenza che bisogna in qualche maniera celebrarlo in un momento preciso. Se il matrimonio è questo patto indissolubile, bisogna determinare quando incomincia, da quale momento non è più possibile scioglierlo, quando c'è o quando non c'è, no? E d'altra parte è importante la pubblicità, i testimoni, la cerimonia in qualche maniera, per sapere chi si sposa e con chi si sposa, non che si mettono insieme così. Vedete come in realtà poi le forme del costume ecclesiastico, come le forme del diritto ecclesiastico, sono conseguenziali a una certa concezione che rischia anche oggi di diventare sempre più incomprensibile. Cioè, ormai ai nostri giovani appare sempre più convincente un matrimonio per gradi. Difatti la sessualità viene anticipata di molto, la convivenza più o meno fa un trapasso normale, anche chi si sposa in chiesa in realtà ormai questa cerimonia è all'interno di una costruzione che la relativizza molto, tra il prima e il dopo sposati per molti non c'è molta differenza, no? E in questo il cristianesimo è esigente, è provocatorio. Ma perché appunto non è perché c'è una crudezza del diritto dell'istituzione, è perché c'è un'idea fortissima dietro da tradurre, da difendere, no? E che i costumi invece un po' alla volta poi leccano, addolciscono, appiattiscono, eliminano. Però in questa maniera si elimina la concezione cristiana, no? Lo si fa appunto sottovoce, dolcemente, ma avviene così. Ecco, non bastano questi accenni per comprendere il compito bello, bellissimo, che ha la Chiesa di tener vivo un Vangelo di questo tipo. C'è quest'idea quasi assurda di Dio di prendere degli animali, di farli diventare uomini liberi, capaci di promettere, di mantenere la promessa, di costruire una storia di fedeltà, certo storia drammatica, come dice la Bibbia, fatta di tradimenti, di perdoni, ma storia appunto che in qualche maniera crede in un'avventura, è una cosa incredibile appunto, no? E nello stesso tempo si capisce come questa cosa sia impegnativa. In questo nostro tempo, in questa cultura, una cultura che per alcuni versi favorisce la comprensione del Vangelo, l'avete intuito nelle accentuazioni che ho dato, no? Cioè, mi pare per esempio che il fatto che la nostra cultura sia così sensibile agli aspetti personali liberi, relazionali della coppia. E questo è un grande valore, questo a Dio piace, che emerga questa dimensione della personalità dell'amore, della vicenda personale libera dell'amore. Così come la valorizzazione della sessualità, della corporeità nell'alleanza tra l'uomo e la donna. Certo, la nostra cultura avviene in gran parte in maniera compromessa da tutto un gioco di sfruttamento del simbolo sessuale nella logica economica, lo sappiamo. E tuttavia, fondamentalmente, la liberazione sessuale è una cosa cristianamente interessante. Ovviamente richiede anche qui il pelo sullo stomaco perché veramente sia vissuta nella libertà secondo questa intenzione d'amore, eccetera, eccetera. Così, per esempio, la difesa che la nostra cultura fa della libertà delle scelte, della costruzione familiare. Non vorrete paragonare il carattere cristiano della coppia d'oggi rispetto al matrimonio di certe società dove si è venduti in pratica, no? Mi pare ci sia confronto, eh? E tuttavia sappiamo anche che questa nostra cultura soffre di gravi povertà, l'infragilirsi del legame coniugale. La facilità del divorzio, la labilità e la provvisorietà delle promesse, le forme sperimentali e provvisorie di rapporto, sono tutte dimensioni che dicono come il rapporto tra la libertà e il tempo è cambiato, non siamo più capaci di cose lunghe, di cose fedeli, di cose stabili, non crediamo più appunto nelle grandi storie, non crediamo più neanche nelle istituzioni, cioè nel fatto di piantare nella società delle cose significative. Cioè c'è un io che si aggira leccando giù di qua e di là per conto suo, fragilmente, sull'istante, appunto, questo lo sappiamo, che è veramente la debolezza di questa civiltà, di questa cultura, la mancanza di legami e di fedeltà, appunto. Così la fragilità del senso del figlio, e noi facciamo troppo pochi figli in complesso per capire cosa sia la sessualità. E stiamo decadendo enormemente da questo punto di vista, ma del resto questo poi ci fa vedere un decadere delle famiglie, della civiltà che devono appaltare l'assistenza, i rapporti, no, ma questo lo vede anche un cieco, c'è bisogno di dirle queste cose qui, ma noi persistiamo a non procreare figli, e poi prendiamo la scusa che ne fanno troppi gli africani o gli asiatici, ma il problema è che noi ne facciamo troppo pochi per mantenere un minimo di vitalità, di senso nelle relazioni tra le generazioni, nella cultura, appunto. E poi i figli che facciamo rischiamo di farli molto male perché li mettiamo al centro di un'affettività che li infragilisce enormemente. In realtà il figlio re è una bella balla, perché in questa società il figlio è un bel giocattolino degli adulti. Le esigenze degli adulti prevaricano molto sui bambini in questa società. Io sono d'accordo con chi ritiene che il figlio, il bambino in questa società è apparentemente adorato, in realtà è il malvoluto. Ah. E la crisi dell'autorità o del padre, lo squilibrio dei rapporti tra famiglia e società, sono tutti elementi appunto dove scricchiola il disegno della creazione, di passare attraverso il rapporto uomo-donna a costruire la storia degli uomini. E quindi questo Vangelo del Signore ci incoraggia a prendere in mano con lucidità la forza e la novità, la bellezza dell'idea che Dio ha dell'amore. Noi dovremmo prendere la modernità in contropiede, sì, accettiamo il primato della coppia, della libertà della persona, ma portiamolo in fondo, appunto. E quindi il Vangelo ci spinge a fidarci della novità dell'idea di Dio sul mondo e ci invita anche a entrare coraggiosamente in una comprensione, in un dialogo con la nostra cultura e soprattutto con gli uomini che in questa cultura stanno giocando il loro destino, le loro scelte. E ci invita anche a sostenere la fragile testimonianza della comunità cristiana al Vangelo del matrimonio. Il matrimonio dei cristiani sappiamo che non è sottratto alle debolezze e ai fallimenti umani, lo sappiamo, è inutile fare così le recite, no? ma esso nell'umile fedeltà di cui è capace, persino nell'umile riconoscimento delle sue difficoltà e dei suoi fallimenti. Questa è la dimensione della vita ecclesiale di cui dobbiamo coraggiosamente prendere atto e farne una risorsa, persino delle difficoltà e dei fallimenti, fare un luogo per testimoniare la grande intenzione che Dio ha su di noi. La grande intenzione che Dio ha sull'incontro che avviene su questa terra tra l'uomo e la donna.